Di che cosa parliamo oggi? Non si può non parlare, così come di un determinato tema, così come la festa dei tabernacoli è in qualche modo ritualistica, perché altrimenti ogni anno, ogni domenica, dopo 50 giorni dal primo sabato, noi ci riuniamo qui. Fuori c'è tanta gente che si riposa come noi, che se la gode come noi. La differenza è che noi lo facciamo per Dio. E non è una differenza da poco perché ha a che fare con il governo, cioè ha a che fare con chi noi vogliamo veramente essere, da chi noi vogliamo essere veramente governati. Vogliamo essere governati dal mondo o vogliamo essere governati da Dio? Noi siamo qui perché siamo sudditi di Dio e quindi seguiamo, la canzone diceva, noi ti seguiremo ovunque andrai. E senza di te non potremmo vivere. Oggi noi abbiamo questa consapevolezza. Quindi oggi parliamo di un tema molto importante. Quanti di noi ci siamo chiesti, per esempio, che la festa di Pentecoste è strettamente collegata all'albero della vita del giardino dell'Eden, l'albero della vita del giardino dell'Eden. Difatti, è strettamente collegata a quell'amore e a quell'amicizia che Dio voleva creare con i primi esseri umani, quell'amicizia di cui abbiamo sentito parlare così bene, così profondamente nel sermonetto. Difatti è strettamente legato alla vera pace, alla vera serenità, alla giustizia, alla sicurezza anche. Avete visto come in una società che abbandona le vie di Dio per quel poco di vie di Dio che conoscevano, basta un botto in una piazza di Torino come la gente scappa. È l'adempimento di una profezia, per esempio, dove dice, se vi leggete il capitolo di Deuteronomio 26, dove dice che se voi abbandonate Dio, e questa società Dio lo sta abbandonando, legalizzando delle leggi oscene anche, è chiaro, basta che uno vi fa un botto, che vi spaventate tutti. E lì in quella piazza ci sono stati così tanti feriti solo per la paura. Ora noi vediamo che tutto questo è venuto a cessare proprio nel giardino dell'Eden quando è venuto a mancare fiducia, amicizia, amore, senso di gratitudine. E quindi da allora nessun essere umano ha conosciuto questi valori. Morire per l'amico. E tante volte l'amico magari può sembrare nemico quando in realtà non è il vero amico tipo mafioso, nel senso ci sono delle amicizie, amicizie, dove io ho lasciato la Sicilia perché tra gli amici c'è un concetto di amicizia che è tutto mafioso, dove ovviamente si coprono a vicenda, dove si abusano a vicenda e tutto va avanti. Noi vediamo che l'amore di Dio è equiparabile o concretizzabile, io perlomeno la concretizzo sempre, ad una medaglia. Che ha due facce, amore e giustizia. Quando uno di queste due cose prevale sull'altra, c'è qualcosa di disfunzionale. Se la giustizia senza amore è spietata. E l'amore senza il senso della giustizia diventa malato, corrotto. Quindi è molto importante mantenere questo equilibrio e noi lo possiamo mantenere questo equilibrio soltanto che nel mondo non c'è questo equilibrio, l'abbiamo sentito nel sermonetto, ma non illudiamoci che ci sia anche nella Chiesa, non c'è perché noi siamo qui come in un ospedale per imparare tutte queste cose, sempre dal più piccolo al più grande, dal primo arrivato all'ultimo arrivato, tutti abbiamo bisogno da imparare, da crescere, da maturare. Perché ognuno di noi ha bisogno di capire il significato delle parole, di queste parole che sono molto più grandi di noi, perché esistevano prima ancora che Dio creasse l'umanità, queste parole, amicizia, amore, esistevano. Quindi andiamo in Giovanni capitolo 6, 44, per comprendere qualcosa di importante per cui noi, nonostante vediamo un mondo che è alienato, non dobbiamo mai dimenticare che noi veniamo da questo mondo ed è sempre, come dire, tutti gli apostoli menzionano il mondo come un modello, anche Gesù Cristo, come un modello da non seguire, riferendosi alle cattive abitudini di questo mondo. Però non dobbiamo nemmeno dimenticare che Dio si è fatto uomo per dare la vita per il mondo, cioè praticamente creare quell'amicizia che non esiste e stimolare questo grande valore in ciascuno di noi. Ma perché siamo qui? Perché noi siamo qui così pochi? Perché in ogni altra parte del mondo i membri del popolo di Dio sono così pochi, anche se fossero 100 o 1000, sempre pochi siamo, anche se fossimo 100.000. Ovunque siamo, sicuramente, rispetto a 7 miliardi, volevo dire, di esseri umani, siamo meno di una goccia nel mare. Come mai? Come mai così? In Giovanni 6,44 è una scrittura che ci dà, quando noi la pensiamo, ci dà serenità. Dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo vuol dire che quando noi vediamo manifestazione di sospetto oppure di inimicizia o anche di aggressività, è il risultato del fatto che Dio in questo mondo ancora non l'ha chiamato. E quando ieri sera abbiamo letto, ieri pomeriggio nello studio abbiamo detto che Dio ci ha dato lo Spirito affinché noi conosciamo le cose che Lui ci ha donate, che in tutto questo una delle cose più preziose, oltre alla verità, allo Spirito Santo, che noi dimentichiamo, per ricollegarci al sermonetto, è ognuno di voi, è ognuno di noi. Cioè, ognuno di noi è, dopo la verità, dopo lo Spirito Santo, dopo Dio naturalmente, ognuno, voi siete la pietra preziosa, ognuno di voi, più importante e di più grande valore. Questo è estremamente importante. Però la formazione di ognuno di noi, a volte è dolorosa, come quella che lo scultore imprime nella sua statua, che sta formando una statua, si usa tante volte lo scalpello e il martello. E lì è tante volte per la giustizia che Dio lo fa. E la giustizia, non dimentichiamo, che ha reso Gesù solo. Quando uno governa, se governa con giustizia, se governa in modo disonesto, compiacendo, come si fa tante volte negli ambienti mafiosi, allora si vede che ha tanti amici, ma amici non veri. Quando uno invece in questo mondo vuole governare, te lo ammazzano. E quelli che sono sempre, che si avvicinano a questo governante, se il governante non acconsente a quel tipo di corruzione, a quel tipo di abuso, eccetera, eccetera, diventa e viene visto come un nemico. Quindi anche questo è un altro aspetto. Dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Quindi comprendiamo bene che se il mondo è così com'è, e in misura oggi, spero, in miniatura, molto minore, ciascuno di noi è un mondo, il mondo che viene qua. Siamo qui per essere lavorati da Dio. Non è un club, non è un club dove siamo tutti amici e quindi ci dobbiamo giustificare l'uno con l'altro. C'è anche la giustizia di mezzo, e la giustizia va la giustizia va anche amata e rispettata. Nel versetto 65 Gesù dice, e diceva questo: per questo io vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Ci è stato donato dal Padre, e quindi abbiamo bisogno sempre di ricordare questa famosa chiamata e questo Spirito Santo di cui oggi il giorno ne è la celebrazione. Il Padre elargisce una caparra del suo Spirito Santo a quelli che sono da Lui chiamati e che a Lui rispondono positivamente. Andiamo in Matteo capitolo 3. Perché il tema, se volete dare un titolo, come giusto ogni volta darlo, che cosa significa essere primizie o primogeniti di Dio? Che cosa significa essere primizie o primogeniti di Dio? Ha a che fare questo tema con il piano di Dio. Oggi lo rivedremo, il piano di Dio. In Matteo capitolo 3, nel versetto 11, dice: io vi battezzo con acqua. Qui è l'apostolo, non l'apostolo, ma il profeta Giovanni Battista, cugino di Gesù, dice: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ha più autorità di me. Io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Notate bene però il versetto 12, che spiega la ragione per cui è così indispensabile il dono dello Spirito Santo, proprio per cambiare il mondo. E il mondo Dio lo sta incominciando a cambiare in noi. Noi siamo le sue primizie, le primizie dell'umanità, di questa generazione. Lo ha fatto nelle generazioni passate e continua a farlo per formare il suo piccolo gregge. Difatti la ragione per cui egli doveva venire per battezzarci con lo Spirito Santo e con il fuoco, quel fuoco significa la prova. La prova. E la prova è dolorosa. Dice: egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Io penso che tutti quelli che saranno bruciati, spero il minor numero possibile, non lo considereranno amico. In Romani 8, nel versetto 11, Romani 8, nel versetto 11, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Per mezzo del suo spirito che abita in voi. Quindi questo comprendiamo quanto è importante ciò che Dio ci ha donato. Non l'ha donato agli altri, tanti altri che nel mondo sono più intelligenti di noi, che anche senza avere lo Spirito Santo hanno maggiore autocontrollo, che anche senza avere lo Spirito Santo tra amici come i mafiosi si ammazzano l'uno per l'altro. Ci sono stati persone che danno la vita per gli altri, ma per delle cause sbagliate, per delle motivazioni sbagliate. Avere lo Spirito di Dio è di vitale importanza. E Dio ci dà solo un anticipo. Difatti in Romani 8, in Romani 8, nel versetto 11 dice: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Non abbiamo la pienezza dello Spirito. Paolo era l'apostolo di Dio che parlava e lui diceva di avere le primizie, non aveva la pienezza. Io non ce l'ho la pienezza. E allora è chiaro che abbiamo bisogno di essere sempre più spronati nella direzione di crescere nello Spirito di Dio. Dice: noi gemiamo dentro di noi. Quel gemere significa sofferenza, significa non essere amati anche quando qualcuno ti ama davvero. Ognuno di noi poi è come una spugna, ognuno di noi è come una spugna, ognuno di noi sarebbe capace di essiccare, di togliere anche il respiro alla persona amata. Quando c'è l'amore vero, umanamente noi veniamo e siamo talmente assetati d'amore che lo si vede quando da parte della moglie, soprattutto verso il marito all'inizio è più attratto dalla parte fisica della donna, poi man mano che cresce il rapporto matrimoniale si invertono un po' le cose, no? Più che si invertono, l'uomo impara di più a capire che l'amore della moglie verso il marito è un amore più completo. E allora il marito lì cresce in quella parte dove aveva bisogno di crescere. Quindi gemiamo dentro di noi aspettando che cosa? L'adozione, la redenzione del nostro corpo. La redenzione del nostro corpo significa salvezza, ma significa anche trasformazione. Perché fino a quando avremo questo corpo, noi saremo imperfetti. e non saremo mai all'altezza del desiderio dell'amore di cui vogliamo ognuno di noi essere colmati. In che modo Dio ci chiama? In che modo Dio ci chiama? Se qualcuno vi pone questa domanda, in che modo Dio ci chiama? Giacomo 1, versetto 18. Giacomo 1, versetto 18. Dio, dice, ha voluto generarci secondo la sua volontà, notate bene, mediante la parola di verità. Notate bene che noi, sì è vero, in 1 Corinzi 13 Paolo dice che il dono più grande è l'amore, ma fateci caso che lui non ha iniziato la nostra trasformazione o la nostra generazione con l'amore, perché anche se lui si è fatto uomo e ha dato la vita per noi, e questo è indubbiamente un gesto d'amore, il massimo gesto d'amore, ma l'avevamo capito noi. Il mondo l'ha capito, mica sono più stupidi di noi o meno intelligenti di noi. Perché il mondo non l'ha capito? Perché è attraverso la parola di verità che noi cominciamo ad essere generati. E la parola di verità illumina la nostra mente. La parola di verità illumina la nostra mente. Se noi invece la offuschiamo, cioè la parola offuscare può essere paragonata, che permettiamo alle spine della vita, di questa vita, o ai triboli di questa vita, o alle difficoltà, o alla mondanità in senso opposto, ovviamente il diavolo si prende questo seme, lo ruba, e il nostro terreno risulta un terreno pieno di triboli, perché vogliamo stare con un piede nella chiesa e con un piede nel mondo, pensando di poter stare con un piede nel giardino dell'Eden e un piede fuori dall'Eden, come facevano Adamo ed Eva. E questo è un problema gravissimo. Giacomo capitolo 1, 18 dice che mediante la parola della verità, finché in qualche modo siamo noi le primizie delle sue creature. Quindi la parola della verità viene attraverso lo spirito della verità, non viene attraverso lo spirito di Carmelo Anastasi, e per quanto io vi posso essere amico. La parola di verità, la parola di Dio. Il che implica una tempistica che spiega perché siamo un piccolo gregge per ora. E Dio vuole che tutti giungano alla salvezza eterna, ma ha stabilito nel suo grande disegno che ciascuno ha il suo tempo. Ecco il tema, che cosa significa essere primizie o primogeniti di Dio. Andiamo in Ebrei capitolo 12. In Ebrei capitolo 12. Naturalmente quando parla di primizie o primogeniti nel senso spirituale, perché noi in ogni famiglia umana c'è un primogenito o una primogenita, ma perché lui ci chiama primogeniti? Ci chiama primogeniti in senso spirituale, futuri eredi della sua famiglia. In Ebrei 12, a cominciare dal versetto 22, dice: vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Non siamo soli, non siamo soli. E ci siamo avvicinati a Dio. Ci siamo avvicinati a Dio, non siamo in Dio totalmente, ma ci siamo avvicinati a Dio, che è il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Noi non siamo ancora resi perfetti. Quindi non siamo soli, fratelli, non siamo soli. Questa è una verità che sconvolge tanti. Come non siamo soli nell'universo? Non siamo soli nell'universo. In Efesini 2 dice l'Apostolo Paolo: io piego le mie ginocchia al Padre, davanti al quale si inginocchiano tutte le famiglie nei cieli e sulla terra. Quindi noi siamo parte di una creazione che geme e soffre nell'attesa che noi ci manifestiamo come figli di Dio. E questo non può avvenire come in un club. Avviene nell'amore e nella giustizia. Noi siamo, difatti, primogeniti, e primogeniti realmente lo si diventa quando saremo risuscitati ed entrare nel regno per primi degli, prima degli altri. E per un grande compito, non perché lui ci ha visto e siamo in mezzo all'umanità i migliori. No, siamo chiamati per primi per un grande compito. Questa cosa non è capita quasi da nessuno, soprattutto in tutte quelle chiese dove si vantano di essere salvati esclusivamente per grazia, quando invece non siamo salvati esclusivamente per grazia. Siamo salvati per grazia, ma non esclusivamente per grazia. Perché questa grazia ha bisogno di essere onorata da parte di noi individualmente e collettivamente. Andiamo difatti in 1 Tessalonicesi capitolo 4, in 1 Tessalonicesi capitolo 4, parlo leggermente più lento rispetto a perché abbiamo una traduzione in corso. In 1 Tessalonicesi capitolo 4, nel versetto 16, notate bene che essere primogeniti significa essere un giorno risuscitati, entrare nel regno di Dio per primi. Dice perché dal versetto 16, 1 Tessalonicesi 4, versetto 16, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, in Cristo naturalmente, se saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Ovunque egli andrà, noi entremo, come dice la canzone. Andiamo in Primo Corinzi. In Primo Corinzi, alcune pagine indietro, in Primo Corinzi, nel versetto 22, stiamo rivedendo, per non dimenticare il piano di Dio. Primo Corinzi, capitolo 15, nel versetto 22, dice: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo è stato la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, cioè al suo ritorno o alla sua seconda venuta. Nel versetto 24 dice: poi alla fine, questa fine si riferisce alla fine dei 7000 anni o alla fine del settimo millennio, cioè quel famoso ottavo giorno, dice: poi verrà la fine quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre. Questa scrittura indica che anche Dio Padre scenderà sulla terra, come descritto chiaramente nell'ultimissimo capitolo dell'Apocalisse. Dio Padre scenderà sulla terra e al quale Gesù Cristo consegnerà il regno. Questo non dice che Dio Padre resterà sempre sulla terra. Dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ecco perché è importante, come abbiamo sentito dal sermonetto, permettere a Dio, attraverso il suo Spirito Santo, creare in noi l'amicizia, che deve essere impostata sull'amore di Dio. I santi non sono vivi in cielo. Difatti, noi vediamo che la Scrittura dice in 1 Corinzi 15, sempre, se andiamo in alcuni versetti più indietro, nel versetto 16, dice: se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Sta dicendo: se voi non credete nella risurrezione, non avete motivo di aver fede in Cristo. Nel versetto 18: anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti per sempre. Invece nel versetto 19 c'è la grande promessa: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Dobbiamo sperare per la prossima vita, cioè per la che sarà attraverso la risurrezione. E naturalmente Dio ci risusciterà. Nonostante la nostra amicizia e il nostro amore nei suoi confronti non è così ideale come lui vorrebbe. Lui completerà quest'opera, Lui la completerà quest'opera. Perché fino a quando avremo questo desiderio di portare avanti tutti questi valori, allora Lui completerà. Se diventiamo falsi, se diventiamo scipiti, senza sale, chiaramente, non è questa la nostra intenzione, se no non saremmo qua. Quindi dobbiamo notare che i santi sarebbero persi se Dio non li risuscitasse un giorno. Quando? I santi attendono di essere risuscitati, quindi dobbiamo notare la tempistica. I primogeniti, quindi essere primogeniti, significa che avremo altri fratelli. Questa è una grande, cioè avremo altre donazioni, avremo altri fratelli in dono. Andiamo in Primo Timoteo capitolo 2. Non saremo sempre un piccolo gregge, verranno altri, molti altri fratelli e sorelle nella fede. In Primo Timoteo capitolo 2 nel versetto 4, Dio vuole che tutti gli uomini, naturalmente, incluse le donne ovviamente, dice uomini in senso imperativo, dice Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Tutti significa che tutti gli esseri umani di tutti i tempi, tutti gli esseri umani di tutti i tempi, anche quelli che per il momento sono morti. Tutti i morti sono una realtà dimenticata, ma Dio non dimentica i morti. Voi vi ricordate come la faccia di vostro nonno o di vostro bisnonno o del padre di vostro nonno? Non li abbiamo mai conosciuti, ma non ci passano nemmeno per la capa. Non ci interessano minimamente, mentre noi, se fossimo stati una grande famiglia dal tempo di Adamo ed Eva e non fossimo mai usciti dal giardino dell'Edene, dall'amore, dall'amicizia di Dio, noi sicuramente conosceremmo tutti i dettagli della vita di ciascuno di noi. Ci saremmo tutti imparentati. Quindi Dio non dimentica i morti. Difatti è scritto che Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Nel senso che anche se sono morti, per Lui non sono persi. Dice, anche se voi morite, nemmeno un capello del vostro capo sarà perduto, perché io lo risusciterò. Questo mi fa sperare che risusciterò con una bella chioma, quella che ho perso. Quello di cui mia moglie si innamorò quando avevo i miei 25 anni. Perciò il Dio farà rivivere i morti, dice Romani 4, versetto 17, per i vostri punti. Andiamo adesso in Apocalisse capitolo 20, fratelli. Apocalisse capitolo 20, nel versetto 11, dice: poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi si sedeva sopra. La terra e il cielo erano fuggiti dalla sua presenza, e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. In quel libro c'è scritto morte e passione di ciascuno di noi, perfino dei nostri pensieri, dei nostri cattivi pensieri e anche dei nostri buoni pensieri. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ora, quando saranno risuscitati i morti? In Apocalisse, sempre capitolo 20, nel versetto 5, dice che tutti gli altri morti, o il rimanente dei morti, non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Quindi notate bene che i 1000 anni del regno di Cristo sono anche simbolicamente chiamati il giorno del Signore, ovvero il giorno millenario del Signore, come l'Apostolo Pietro scrisse nella sua seconda epistola, nel capitolo 3 e nel versetto 8, per i vostri appunti. È utile precisare che il genere umano non è entrato nel terzo millennio, ma è invece prossimo ad entrare nel settimo millennio, che vedrà l'instaurazione del regno di Dio sulla terra, che darà finalmente pace e riposo a tutti noi, il vero amore, la vera amicizia. Gesù disse: io non vi chiamo più maestro prima che lui dipartisse, io vi chiamo amici. E quindi in quanto amici io vi rivelo quello che devo fare, quello che farò. In Isaia capitolo 2 noi vediamo che non saremo un piccolo gregge, non rimarremo un piccolo gregge. Questo è il compito per cui noi siamo chiamati per primi e siamo le primizie e siamo i primogeniti. Notate dove è il nostro ruolo. In Isaia capitolo 2 avverrà, nel versetto 2, negli ultimi giorni, che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e tutte le nazioni affluiranno a esso, alludendo al popolo di Dio. Molti popoli vi accorreranno e diranno, quindi non saremo più soli, molti accorreranno a noi e diranno agli altri: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà sulle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. E non tutti lo chiameranno amico, a motivo della sua giustizia. Perché c'è stato un tempo di amore, ma ci sarà un tempo anche di giustizia. Perché se fosse sempre amore, allora è come un genitore che permette tutto al proprio figlio, che quello è un amore malato, non è giustizia. Ed essi trasformeranno le loro spade ai vomeri d'aratro, in vomeri d'aratro, e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe dice: venite, camminiamo alla luce del Signore, del Messia, quel Messia che loro hanno rigettato. Essere primogeniti significa anche qualcos'altro. Significa essere coeredi di Cristo. Stiamo cercando di vedere insieme il disegno di Dio, le cose che Dio ci ha donato. E assieme a queste cose viene la responsabilità. In Luca capitolo 12, nel versetto 32, essere primogeniti significa essere coeredi di Cristo. Non dice coeredi di un'automobile, o coeredi della fabbrica del proprio padre, o coeredi, eredi, non so, di una casa, di un patrimonio, di un castello. Dice eredi di Cristo. Che significa eredi di Cristo? Quindi futuri governanti del mondo. Coeredi di Cristo significa che Cristo governerà il mondo e noi avremo la sua stessa eredità, naturalmente sotto la sua autorità. Gesù ha fatto questa promessa in Luca 12, versetto 32. Non temere, o piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E vi garantisco che un regno non si può gestire o dirigere o servire con l'amicizia soltanto. Perché molti sappiamo che saranno contro Dio. Gli faranno la guerra quando Gesù Cristo verrà. L'amicizia va imparata, la vera amicizia va imparata, vivendo, facendo vivere, come abbiamo sentito nel sermonetto, lo Spirito Santo dentro di noi. Questo è il destino al quale siamo chiamati. Governare significa servire al bene di tutti. Ma noi sappiamo che in questo mondo, quando tu dai a qualcuno l'opportunità, come ha fatto Lucifero, ti saltano addosso. È la regola di questo mondo, della natura umana, che quando tu gli dai l'amicizia o quando tu gli dai con umiltà qualcosa, l'altro ti vuole salire addosso e ti vuole scavalcare. Non ha nessuna gratitudine. La natura umana non ha nessuna gratitudine. Quindi in Daniele capitolo 7 vediamo questo, che dove andremo con Gesù? Naturalmente questo piccolo gregge è quello che si è sottomesso a colui che ha dato amicizia, a colui che ha dato amore, a colui che ha dato la vita, sul monte degli ulivi. E qualsiasi cosa Gesù decide per loro, loro lo seguono con estrema fiducia, senza dubitare, senza dubitare mai. Per fare cosa? Per far conoscere la vera di Dio all'umanità. Questo è il nostro compito. Non ci sta chiamando per primi perché siamo speciali, più speciali degli altri. In Daniele 7, nel versetto 27, nel libro dei profeti di Daniele, nel versetto 27, dice: è il regno, è il dominio, è la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli, saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. È qualcosa di straordinario quello che Dio ci vorrà dare, ci darà. Ma ci vuole acume, ci vuole profondità di intendimento, ci vuole la mente di Cristo. È qui che noi entriamo in ballo. Il suo regno è un regno eterno e tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno. Quando parla che tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno, in quei 1000 anni vi garantisco che molti lo ubbidiranno a denti stretti. Alcuni magari lo malideranno, per questo dice che durante il millennio chi morirà a 100 anni morirà di maledizione. In Daniele 2, alcuni capitoli indietro, Daniele 2, versetto 44, e al tempo di questi re, che sono nel mondo, l'Iddio del cielo farà sorgere un regno. Notate che i re si riuniscono, G7, G24, cercano di creare anche loro le loro amicizie, le loro alleanze, ma non durano. Che non sarà mai distrutto quello che invece l'Iddio del cielo farà sorgere e che non passerà sotto la dominazione di un altro popolo. Quello spezzerà e annienterà tutti quei regni e solo esso sussisterà. Ora, per annientare vuol dire che avrà delle resistenze, perché non capiranno la sua amicizia. E tanti nel corso degli anni, anche nella Chiesa, non capiscono la vera amicizia. In Romani 8, nel versetto 16, dice nel versetto 16: lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Quindi la nostra sofferenza deriva principalmente dal maligno. Principalmente, anche se il maligno non esistesse, noi durante il millennio il maligno non esisterà, però ci saranno gli esseri umani che senza il maligno avranno malvagità. Quindi la nostra sofferenza è principalmente deriva dal maligno che c'è dentro di noi, che alla fine però sarà incatenato. Dice, Gesù ha detto: io sono venuto per scarcerare i prigionieri, per fare aprire le prigioni, ma siamo noi quelle prigioni, noi stessi siamo prigionieri di noi stessi. In Apocalisse 20, tornando in Apocalisse 20, nei primi 4 versetti, una profezia, è una promessa assoluta, meravigliosa, dice: poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano, egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni affinché fossero compiuti 1000 anni e dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo per mettere alla prova tutti quelli che avranno ripopolato il mondo durante quei 1000 anni. Poi vide nel versetto 4 dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. Vi ricordate che ieri abbiamo letto una scrittura meravigliosa dove dice che Dio ci ha dato la mente di Cristo per giudicare. E nessuno può giudicare la mente di Cristo. e vide le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. 1000 anni per sottomettere tutti al governo di Dio. Per sottomettere tutti al governo di Dio. Quindi non dobbiamo essere ingenui o avere una concezione eccessivamente idilliaca di ciò che è l'amicizia, di ciò che è l'amore. Difatti dice 1000 anni per sottomettere tutti, e quando Gesù tornerà con la potenza e l'immortalità di Dio, egli stabilirà il regno di Dio su tutte le nazioni e affiderà il governo del mondo ai suoi fedeli, primogeniti di Dio. Questi faranno conoscere a tutti la verità, perché attraverso la verità noi siamo stati generati e quelli pure potranno essere generati. La prima cosa che viene è la parola di verità, il vero Dio, la vera via che conduce alla vita eterna. Per i vostri appunti, il profeta Abacuc, nel capitolo 2, versetto 14, scrisse che la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque scoprono il fondo del mare. E ciò sarà realizzato dai primogeniti di Dio, guidati da Cristo. Il mondo conoscerà la parola di verità attraverso di noi. Ecco la ragione per cui siamo primizie e siamo primogeniti. Non per cullarci e dire come se noi fossimo i migliori di tutti. Dio ha chiamato i più deboli invece per svergognare quelli che oggi sono i più forti, molto più forti di noi. Andiamo in Isaia capitolo 2, l'abbiamo già letto, scusate. E tutto ciò inizierà ad accadere alla fine di 6000 anni, nel settimo millennio ed oltre, cioè che tutti i popoli, non solo durante il millennio, ma anche quando tutti i morti saranno risuscitati, sarà una ripetizione quasi del millennio. Gli eventi, solo che dureranno appena 100 anni, gli eventi che accadranno all'inizio, durante e alla fine del giorno millenario del Signore porteranno tutti i ravveduti e la terra stessa a divenire parte integrante del regno dei cieli per l'eternità. In conclusione, fratelli e sorelle, il nostro essere oggi potenziali primogeniti e primizie di Dio significa che dobbiamo tenere desta la memoria del disegno divino a pro sia della nostra redenzione personale, come Chiesa anche, ma anche della salvezza del resto dei morti. Io voglio conoscere mio nonno, mio bisnonno, voglio tutta la dinastia fino ad arrivare ad Adamo ed Eva. E capiremo molte, molte cose per cui oggi noi siamo così limitati. Cristo scenderà sulla terra e ci piangeremo l'uno sulle spalle degli altri, il più grande dei ravvedimenti, un ravvedimento globale. Cristo scenderà sulla terra, toglierà di mezzo il seduttore di tutto il mondo, finalmente egli stabilirà il regno di Dio, darà al suo piccolo gregge di regnare, di rieducare l'umanità come lui sta facendo oggi con noi, di rieducarli nella sua santa via, e finalmente gran parte dell'umanità, non tutta purtroppo, ahimè, non purtroppo, purtroppo alcuni saranno perduti, la maggior parte sarà salvata e farà parte dell'eterna famiglia di Dio. La festa di Pentecoste, fratelli e sorelle, è per me, per voi, per noi, primizie di Dio, è per tutti quelli che avranno ricevuto lo Spirito di Dio e avranno saputo aspettare con perseveranza sino alla fine l'apparizione gloriosa del nostro Salvatore e Re, Cristo Gesù. Quindi rendiamo grazie a Dio Padre per averci chiamato ad essere sue primizie e sue primogeniti, un destino straordinariamente meraviglioso, una santa elezione da valorizzare sempre.